Pagliarini.
È stata la settimana di Parigi che ha ospitato la conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale, uno degli appuntamenti itineranti. La prossima tappa sarà in India, in cui governi, aziende, organizzazioni internazionali, organizzazioni no profit si confrontano sullo sviluppo della tecnologia e anche delle relative politiche, delle relative norme, che vengono ovviamente interpretati in modo diverso dalle varie parti del mondo, dai vari governi del mondo. A Parigi si sono anche incontrate o scontrate o confrontate visioni diverse di quello che deve essere lo sviluppo di queste tecnologie, quella iperliberista soprattutto di questa amministrazione statunitense, quella europea che da più parti è stata però oggetto di una richiesta esplicita di semplificazione da parte di alcuni governi, di alcuni politici, presidenti degli stati o capi di governo degli stati europei, ma anche di alcune decine di aziende che hanno firmato proprio un documento. Però devo dire che da questo punto di vista mi sembra che la nuova commissione abbia almeno capito e abbia anche detto: faremo qualcosa di concreto per semplificare le attuali norme. Poi un conto è dirlo, un conto è farlo. E ad esempio Anna Virkkunen, che è la commissaria europea per l'agenda tecnologica dell'Unione Europea, ha proprio detto esplicitamente: abbiamo compreso che bisogna andare incontro alle richieste delle imprese, bisogna semplificare alcune delle norme che abbiamo approvato. Adesso non sarà un'operazione che durerà poche settimane, insomma ci vorranno mesi, però questa almeno è una buona indicazione. Alla fine è stata firmata una dichiarazione per un'intelligenza artificiale aperta, inclusiva ed etica. Vabbè, sono quelle dichiarazioni di altissimo livello che poi vengono distillate anche nelle norme nazionali e quindi comunque danno alcune indicazioni, se le firmi o non le firmi. Firmate da 58 paesi più Unione Europea, Unione Africana, senza però la firma degli Stati Uniti e del Regno Unito, e questo è un dato abbastanza indicativo. Devo dire che molto probabilmente la firma mancata di Stati Uniti e Regno Unito non c'è per due motivi, da quello che ho compreso. Il primo è che ha firmato anche la Cina questo documento e Stati Uniti e Regno Unito dicono no, se firmate assieme alla Cina siete fuori strada. Perché quello è un governo autoritario, è una dittatura e quindi noi non siamo d'accordo. Invece l'idea degli altri governi è comunque firmare un documento che dice alcune, che dà alcune indicazioni. Poi in questo documento c'è anche scritto che bisogna andar contro ad una concentrazione di competenze, di tecnologie quando si parla di intelligenza artificiale, se no non sarebbe aperta e inclusiva, e in questo soprattutto gli Stati Uniti vedono un po' una sorta di attacco alla loro supremazia attuale. Supremazia soprattutto perché esiste un'industria con, non so se già dei modelli di business, su questo ci sono ancora dei punti interrogativi, però sicuramente c'è un'industria. Non contano solo i soldi investiti in infrastrutture, perché si è parlato molto al vertice di Parigi anche di soldi investiti e che verranno investiti in infrastrutture. Ad esempio l'Europa ha annunciato una serie di investimenti tra pubblici e privati che dovrebbero arrivare a 200 miliardi di euro, è una cifra estremamente importante, però un conto è anche qui, sono le promesse, un conto poi farlo. Ma come dicevo, non bastano le infrastrutture, non bastano fare i data center, i supercalcolatori, ma ci vuole anche un'industria che non è che costruisci investendo così semplicemente del denaro. Dunque, durante il vertice è stata anche ufficializzata la creazione di un osservatorio sull'impatto energetico dell'intelligenza artificiale, guidato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, e di una coalizione per l'intelligenza artificiale sostenibile. Sono tutte iniziative interessanti e speriamo anche utili e che comunque danno alcune indicazioni. Devo anche dire che iniziative per andare a controllare quanto consumano i modelli di intelligenza artificiale ce ne sono altre. Ad esempio, mi pare questa settimana Salesforce abbia messo a disposizione uno strumento che mette in classifica, che classifica proprio i modelli in base al loro consumo energetico. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Dunque, sicuramente ha fatto discutere molto il botta e risposta fra Elon Musk e Sam Altman. Non mi scalderei troppo. Comunque, il primo vuole comprare OpenAI per quasi 100 miliardi, è a capo di un gruppo di imprenditori. Ovviamente si tratta di una provocazione. Altman risponde che per un decimo della cifra si offre per comprare X, che Musk aveva pagato 44 miliardi, e Altman gli dice: te ne do 10 di miliardi e vediamo. Anche questa, insomma, ovviamente è una controprovocazione. Buona parte di tutto ciò è dovuto anche alla loro storica rivalità, visto che Musk è uscito anni fa da OpenAI in polemica con Altman e soprattutto non vuole assolutamente che OpenAI diventi una società commerciale. Attualmente la società è controllata da un'entità no profit ed è in fase di revisione tutto ciò. La cosa è molto complicata, non è una cosa semplice. L'obiettivo di Sam Altman è di creare un'entità commerciale, anche perché in questo modo potrà ottenere molti più finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia. Ma Musk, per vari motivi, anche proprio di rivalità, ma anche perché ovviamente vede, sa benissimo che OpenAI è un concorrente forte, il leader assoluto attualmente dell'intelligenza artificiale, e quindi la vede un po' come una minaccia nella sua idea di creare la propria intelligenza artificiale, che lui dice verrà presentata tra qualche settimana. Però insomma, finché non la presenta non crederei troppo quello che dice Musk. Cambiando argomento, secondo rimaniamo più o meno in argomento, ma parliamo di energia. Secondo un'analisi della Reuters, molti grandi produttori di energia elettrica statunitensi si stanno preparando ad investire decine di miliardi di dollari per aumentare la produzione e rafforzare la rete che alimenta gli attuali e i futuri data center per l'intelligenza artificiale. Sembra quindi svanire l'effetto DeepSeek, e l'industria ritiene che anche se i prossimi modelli saranno efficienti energeticamente parlando, o comunque ci saranno vari modelli, quelli che magari consumano molto e affiancati da tanti altri modelli più leggeri, più efficienti, però nonostante ciò, secondo queste società, il business generale aumenterà. Secondo la società immobiliare CBRE, in Europa la potenza installata dei data center aumenterà quest'anno del 34%, e oltre la metà dei nuovi impianti nascerà nelle capitali classiche dei data center, ovvero Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino. Ma la crescita coinvolgerà anche le città emergenti in questo mercato dei data center, ovvero Milano e Madrid. La startup texana Aptronic ha annunciato di aver raccolto capitali per 350 milioni di dollari per accelerare la produzione di robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale destinati a magazzini e aziende. E questo è un po' un nuovo trend, cioè quello di utilizzare quello che si è sviluppato sull'intelligenza artificiale generativa anche per i robot, tant'è che notizie di questi ultimi giorni si dice che sia Meta che anche Apple stiano guardando ad investimenti per sviluppare robot umanoidi con intelligenza artificiale. C'è un grande dibattito in queste settimane sul futuro del quantum computing, e c'è chi ritiene che le prime applicazioni concrete, commerciali, utili, chiamiamole così, arriveranno fra 5 anni e c'è invece chi dice no, ce ne vorranno 20. Allora, intanto mi pare che la prossima settimana ci sia un annuncio importante che è ancora sotto embargo, però dovrebbe arrivare un annuncio molto importante da una grossa azienda a proposito di quantum computing. Ma la notizia di questa settimana è di una startup che si chiama Q-Era Computing, che ha completato un round di finanziamento da 230 milioni di dollari. Non è un round di finanziamento da miliardi, però sicuramente è un dato da segnalare. La guerra è, ovviamente, lo sappiamo tutti, una grande tragedia, ma come sappiamo altrettanto è anche un grande business. E l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo importantissimo in Ucraina. La startup, potremmo fare tanti esempi, ma l'ultimo arriva da una startup tedesca che si chiama Helsing. Abbiamo provato anche a chiedere un'intervista a Helsing, ma ci hanno detto che non è che ne hanno tanto voglia, perché si occupano, insomma, di temi, adesso ve lo dico. Allora, è nata come produttore di soluzioni di intelligenza artificiale per la difesa, però si è presto convertita anche in produttore di droni d'attacco, ovviamente potenziati da intelligenza artificiale, guidati da intelligenza artificiale. Sono molti di questi droni non sono automatici, ma sono guidati da umani, ovviamente in remoto, però l'intelligenza artificiale gioca un ruolo importante. Comunque, la Helsing ha annunciato una nuova produzione per l'Ucraina finanziata dal governo tedesco. Sono già 10.000 i droni, tra quelli ordinati e quelli già consegnati da parte di Helsing. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Allora, ripartiamo dagli spyware, dai captatori informatici. Se ne è parlato moltissimo in questi ultimi giorni per il caso collegato a uno di questi software che è diventato molto famoso, chiamato Graphite, di una società israeliana che si chiama Paragon Solutions, che da dicembre è stata acquisita da un fondo americano che si chiama AE Industrial Partners. È un prodotto estremamente sofisticato che viene utilizzato normalmente da servizi di intelligence, polizie, militari, insomma è un prodotto che è riservato ad una certa categoria di professionisti. Ne parliamo con Paolo Dalcheco, che è esperto di informatica forense, esperto di cyber security. Paolo, ciao, bentornato.
Ben ritrovati, Enrico.
Tu ti occupi di questi temi anche per lavoro, sei incappato in indagini che vedevano coinvolte persone che sono state o hanno subito dei tentativi di infezione con questi captatori informatici, così vengono chiamati, oppure che sono state effettivamente vittime, tra virgolette, di questo tipo di azioni. Innanzitutto facciamo subito una prima distinzione. Forse la categoria generale è quella degli spyware, cioè programmi spia, ma ce ne sono di vari tipi e di vari livelli. Forse questa è la prima cosa da dire.
Sì, i programmi spia sono di diverso tipo, appunto, sono dei programmi che spiano quello che viene fatto su un computer o su uno smartphone, e vanno da quelli semplici che si possono comprare online e che ogni tanto ho visto installare dalle mogli ai telefoni dei mariti o dai mariti sui telefoni delle mogli, a quelli invece ben più complessi e, diciamo, potenti, come quelli, appunto, di Stato, quelli governativi. Quelli semplici sono programmini che a volte si vedono sui telefoni. A me è capitato diverse volte che mi portassero dei telefoni da esaminare e ci trovassi dentro effettivamente degli spyware, ma ripeto, sono programmini abbastanza semplici che però fanno il loro lavoro, a volte magari si nota la loro presenza, a volte scompaiono e durano pochi giorni perché non riescono a persistere sul dispositivo, ma quelli esistono. C'è invece la categoria molto più avanzata, che sono gli spyware di Stato, chiamiamoli così, che in Italia vengono chiamati anche captatori. E la differenza non è soltanto la qualità del sistema, ma anche il fatto che gli spyware di base sono dei software illegali, cioè non si può spiare qualcuno installandogli un software, si commettono diversi reati. I captatori invece vengono utilizzati dallo Stato, dalle forze di polizia, dal governo, in ambito di indagini, legittime, per poter monitorare ciò che avviene su un dispositivo, esattamente come vengono fatte le intercettazioni telefoniche o vengono messe le microspie all'interno di uffici o case. Lo stesso principio. All'estero non esiste la parola captatori, si usa più lawful interception software, cioè il software di intercettazione legale, che tra l'altro spesso viene anche previsto dai distributori di software, dai produttori. Tra l'altro l'altro giorno stavo osservando che Cisco ha scritto proprio un piccolo documento, un piccolo manuale di come può adempiere le richieste di lawful interception con i loro sistemi, cioè come può permettere all'autorità di intercettare. Quindi abbiamo da un lato software semplici, piccolini, anche spesso illegali, dall'altro invece software avanzati, governativi e molto più potenti.
Certo, hai fatto molto bene a ricordare che l'uso di questi software cosiddetti casalinghi, quelli che si trovano, purtroppo non dovrebbero trovarsi, ma si trovano anche sugli store online, però questo utilizzo è illegale, non si possono utilizzare, cioè non è che la moglie può spiare il marito o viceversa. E poi tra l'altro in questi casi tendenzialmente devi riuscire a mettere le mani sul telefono per installarli, cosa invece che non è vera per i captatori informatici di Stato. Sono prodotti estremamente sofisticati. Poi magari accenniamo anche qualcosa su quanto costano questi prodotti, anche se non è che c'è un listino facilmente accessibile. Però ecco, come arriva sul mio smartphone un prodotto di questo tipo, un software di questo tipo?
Esattamente, questo tipo di software non si riesce a installare fisicamente sul telefono, perché bisognerebbe chiederlo all'indagato e difficilmente lo si otterrebbe, anche se è capitato in passato che venisse fatto tipo in aeroporto, quando veniva chiesto il telefono un attimo al passeggero per fare dei controlli, oppure in hotel. So che ogni tanto venivano fatti in passato usati questi trucchetti per poter installare fisicamente i software sui dispositivi. Oggi è difficile che si riesca, anche perché i telefoni sono cifrati, sono ben protetti. Se qualcuno lascia il telefono in hotel, comunque è protetto da un PIN o una password, non sempre si riesce a superare. È necessario, come dicevi tu, installarlo da remoto. Come si fa a installare da remoto, quindi a infettare da remoto un dispositivo? Ci sono diverse modalità. In genere ci si basa su quello che sono le vulnerabilità. Cioè si cerca una porta di ingresso sul telefono, porta fisica, non fisica ovviamente, ma virtuale, per poterci entrare e poter installare un programma. Il concetto è che bisogna installare un programma sul telefono di qualcuno senza avere quel telefono in mano, da remoto. E per farlo bisogna mandargli qualcosa, che può essere a volte un link su cui si spera che la vittima clicchi, a volte può essere un allegato ad un messaggio di posta elettronica, può essere invece un qualche messaggio, un SMS, un WhatsApp, contenente ad esempio degli allegati, quindi un'immagine, un file audio, un documento, o può essere anche, in passato era accaduto, una telefonata fatta ad esempio con WhatsApp. La telefonata con WhatsApp portava con sé il malware, il virus, che quindi poi rimaneva sul dispositivo. Tutto sfruttando appunto quello che sono vulnerabilità, cioè debolezze dei programmi o del sistema operativo che permettono l'ingresso del captatore, del malware, dello spyware.
Perfetto. I più sofisticati vengono definiti zero click, cioè zero click, cioè non devi fare niente, non ti accorgi neanche che ti arriva qualcosa. In realtà ti arriva, ma tu non ti accorgi di niente. Appunto, zero click vuol dire che non devi cliccare su nulla, neanche col dito, proprio perché sono così sofisticati che sono stati progettati in questo modo. Se io ho capito bene, di solito faccio sempre questo esempio, noi tutti i giorni o comunque molto spesso riceviamo degli aggiornamenti per le nostre applicazioni, rimaniamo nell'ambito del telefono, dello smartphone. Molti di questi aggiornamenti sono aggiornamenti di sicurezza, proprio perché ricercatori in tutto il mondo o le stesse aziende che sviluppano le applicazioni scoprono delle vulnerabilità, le correggono e mi mandano l'aggiornamento. Ma ci sono dei ricercatori che scoprono delle vulnerabilità, non le dicono a nessuno e le vanno a vendere alle società che producono questi spyware. che sfruttano queste vulnerabilità, che appunto non sono a questo punto note a nessun altro, nemmeno alla società che produce il software. Può sembrare strano, ma anche le più grosse società del mondo a volte non si accorgono tra i milioni di righe di software che c'è una vulnerabilità, e quella viene usata per produrre questi spyware.
Esattamente, si chiamano appunto zero day, cioè vulnerabilità che nessuno conosce e che sono note da zero giorni, cioè non sono note, e che permettono appunto di sfruttare falle, bachi, caratteristiche dei dispositivi e dei software per entrare e instillare il malware da remoto.
Ok, e quando, ricordiamo, stiamo sempre parlando in un ambito di Stato, quindi servizi di intelligence, polizie, militari, e tra l'altro queste aziende in giro per il mondo sono tendenzialmente controllate dagli stati, cioè sono aziende private ma che vendono solo su autorizzazione dello Stato, un po' come il mercato delle armi. Poi direte voi, ma c'è tutta una parte illegale. Beh, noi però parliamo di quella che in teoria è la parte legale di tutto questo mondo. Che cosa riescono a vedere? Cioè, una volta che si riesce, non così facilmente, poi magari ci torniamo su questo, a infettare il telefono, che cosa si riesce a vedere?
Ma dipende dalla qualità dello spyware. Ho visto alcuni spyware che vedevano per esempio solo gli SMS, visto nel senso che ho lavorato su fascicoli in ambito penale dove alcuni indagati in quel fascicolo erano stati spiati con quei malware, e quindi ho visto quello che il malware ha potuto vedere. Alcuni vedono solo gli SMS, altri arrivano a sentire anche l'audio delle telefonate, i migliori riescono a sentire anche l'audio delle telefonate WhatsApp, quelli più evoluti riescono anche a attivare le telecamere anteriori e posteriori o attivare l'audio, quindi a fare anche una, diciamo, intercettazione ambientale. E più è evoluto lo spyware, più vede cose che noi abbiamo sul nostro telefono, fino a un certo punto a vedere tutto, anzi anche un po' di più, perché alcuni riescono anche a vedere non soltanto quello che abbiamo sul nostro telefono, ma anche quello che abbiamo sul cloud, la cui porta è aperta a partire dal nostro telefono. Per esempio, se tu dal tuo telefono vedi le foto che hai in cloud, anche il malware può vedere le foto che hai in cloud, anche se non sono sul tuo telefono. O le email, ad esempio, se le hai configurate sul telefono, ma non le hai lì, il malware, lo spyware o il captatore possono arrivarci. Quindi tendenzialmente tutto quello che tu hai e vedi sul telefono può essere accessibile a un software che sta spiando quel telefono, perché è come se fosse dentro il tuo telefono.
Quindi una violazione piuttosto pesante, profonda, una invasione piuttosto pesante e profonda. Senti, si riesce a capire se c'è un captatore informatico su uno smartphone?
Questa è la domanda da $1,000,000. È molto difficile. Più è evoluto il sistema, meno si fa notare. A volte ci possono essere degli indizi, come il fatto che il telefono si scarica presto, la batteria dura poco o scalda, ma spesso sono leggende metropolitane, magari sono altre problematiche che hanno fatto scaldare la batteria e il proprietario del telefono pensa subito di essere sotto intercettazione. Proprio perché sono fatti in modo da passare i dati al server, perché li caricano su un server i dati che spiano, in momenti di notte, quando l'utente non sta usando il telefono e quindi ha lo schermo che va in stand-by, quindi non si vede lo schermo, quando magari è in carica, se non vogliono scaricare troppo la batteria. Insomma, sono abbastanza intelligenti da fare le cose nel momento in cui l'utente se ne accorge di meno, in base alle abitudini anche dell'utente, che magari a un certo punto vede lo sfarfallio e pensa di avere un captatore, invece non è niente. A volte capita anche così.
Sì, tra l'altro adesso ricordiamo e ribadiamo, qui stiamo parlando di prodotti estremamente sofisticati che hanno un controllo piuttosto rigido un po' in tutto il mondo. Non è che in tutti i paesi ci sono dei produttori di spyware, ci sono diciamo dei paesi tecnologicamente più evoluti, tra l'altro anche in Italia ci sono dei produttori di questi sistemi, e Israele è forse la nazione che esprime il massimo della tecnologia, cioè tutti gli spyware più sofisticati, anche i sistemi per, io immagino quando ci siano delle indagini per entrare in un telefono quando non si ha a disposizione il PIN, quasi tutti i prodotti sono israeliani, giusto?
Sì, devo dire che i migliori sono israeliani.
Ecco, dicevo, insomma, stiamo parlando di prodotti estremamente sofisticati e anche molto costosi. Cioè, non stiamo parlando di cose che costano centinaia o migliaia di euro, stiamo parlando di ordini di grandezza molto più elevati.
Sì, so che i migliori arrivano anche a milioni di euro. C'è una componente economica che è il costo di infezione, cioè quanto costa infettare il telefono e fare in modo che il telefono cominci a inviare i dati al server. E poi ci possono essere costi di mantenimento basati sui giorni, i mesi di mantenimento, che a volte sono alti perché bisogna continuamente reinfettare. A volte i telefoni, quando viene fatto un aggiornamento del firmware, perdono lo spyware e bisogna reinfettarlo un'altra volta. Oppure l'utente fa delle modifiche alla configurazione che non fanno più funzionare il sistema, quindi hanno dei costi a volte anche di milioni di euro per ogni infezione.
Sì,
in casi diciamo più eclatanti.
Certo, certo. Sì, i più sofisticati. E ovviamente parte di questo costo è anche dato dalla dover pagare queste vulnerabilità, che hanno proprio un mercato. Ci sono società in giro per il mondo che comprano e vendono queste vulnerabilità, e finché comprano da ricercatori e le vendono a queste società che sono legalmente registrate, siamo in un ambito legale. Se poi queste vulnerabilità vanno in giro anche in mercati illegali, adesso io non so se capita, però forse può capitare, e qui lì usciamo in un mondo poco controllabile. E quindi una parte del costo è quella, e poi stiamo parlando di, cioè, un'altra parte del costo è che non è che si possono sprecare facendo delle infezioni di massa. Cioè, no, normalmente queste cose vanno mirate su uno smartphone, alcune decine massimo di smartphone, giusto?
Esatto, si deve impostare o il numero di telefono o l'email o la mail configurata sullo smartphone, e quel dispositivo viene infettato, e soltanto quello. Le piattaforme in genere hanno un'area dove gli operatori di polizia giudiziaria inseriscono i target, cioè gli smartphone che devono essere infettati, e prima di inserirli, tra l'altro, almeno in Italia per fortuna, ci sono dei passaggi giuridici non indifferenti. Non è che possono cliccare, mettere un numero e infettare quel telefono, devono comunque chiedere delle autorizzazioni, caricare dei documenti o dimostrare che quel soggetto può essere intercettato. Nelle piattaforme che ho visto è stato sempre fatto tutto in maniera molto regolare.
Sì, certo, non è una cosa, insomma, che, cioè, non è che possiamo aspettarci che domani migliaia di telefoni vengano messi sotto osservazione, che tanto questa non è da confondere con l'intercettazione telefonica. Questa è una roba molto più profonda, molto più invasiva. A questo punto ti domando, ma se, come tu hai detto, i software più sofisticati, e Graphite di Paragon Solutions è sicuramente il più, probabilmente uno dei più sofisticati al mondo, se è difficile accorgersi che un telefono è stato infettato, e come ha fatto Meta, che sappiamo ha lavorato con un laboratorio no profit che difende i diritti digitali, che si chiama Citizen Lab di Toronto, come hanno fatto ad accorgersene?
Questo aspetto è molto interessante. Partirei da quello che ha scritto Meta alle persone che poi hanno segnalato, appunto, di aver ricevuto questo messaggio. Io ho trovato il testo del messaggio di Meta nel video che il giornalista di Fanpage ha pubblicato, dove descrive quello che gli è successo, Francesco Cancellato.
Sì.
Nel video si vede appunto questo messaggio, e il messaggio dice, in sostanza, Meta quindi dice attraverso questo messaggio che ha saputo, in sostanza, che, aspetta, ve lo leggo perché è molto interessante. Dice: a dicembre WhatsApp ha interrotto le attività di una società di spyware che riteniamo abbia attaccato il tuo dispositivo. Quindi esordisce in questo modo: le nostre indagini indicano che potresti aver ricevuto un file dannoso, potresti, tramite WhatsApp, e che lo spyware potrebbe aver comportato l'accesso ai tuoi dati, inclusi i messaggi salvati nel dispositivo. Quindi, in sostanza, Meta lo dice, noi abbiamo interrotto una situazione che potrebbe aver compromesso il tuo dispositivo, non dice come l'hanno saputo in realtà. E tra l'altro un altro elemento importante è che le chat di WhatsApp, comprese quelle di gruppo, sono cifrate. Quindi WhatsApp non è che può guardare dentro una chat e vedere se tu hai ricevuto un file e poi dirti: guarda, sai il file che hai ricevuto? Bene, potrebbe essere pericoloso, perché se te lo dice vuol dire che ha guardato dentro la tua chat. Quindi questo, certo, è molto curioso. Probabilmente ha ricevuto delle segnalazioni Meta, con le quali è riuscita a fare una sorta di analisi ad alto livello, senza andare dentro i messaggi, e capire chi poteva aver ricevuto dei file particolarmente dannosi. E quel potrebbe, che è usato più volte nel messaggio che ho trovato nel video di Cancellato, secondo me indica proprio questa analisi, diciamo, euristica. Cioè, da quello che ho visto, Meta dice, potresti aver ricevuto questi questi file che potrebbero aver infettato il tuo dispositivo.
Sì, tra l'altro, una volta che poi questi telefoni vengono analizzati, non è detto al 100% che si trovi il captatore. Cioè, quelli anche qua, i più sofisticati si nascondono, si cancellano, no?
Esatto, ci sono per esempio i malware fileless che non sono neanche presenti come file, ma vengono caricati in memoria, decodificati, scaricati da internet tutte le volte, quindi in realtà non ci sono, o ci sono degli elementi che non si riescono a identificare sul dispositivo come malware. A volte quello che si fa è prendere un dispositivo identico a quell'oggetto di analisi, ma nuovo, quindi vergine, con lo stesso numero di versione del sistema operativo, e confrontarlo file per file con uno infetto. Questo è uno dei metodi da cui si può partire, no? La differenza tra i due dispositivi, quello pulito e quello da analizzare, potrebbe contenere il malware. Poi si fanno analisi di traffico, cioè si vede quello che il telefono manda verso l'esterno, si fanno analisi dei processi in esecuzione sul dispositivo e pian piano si cerca di capire se ci sono delle tracce. Si analizzano i log, per esempio su Apple si analizzano frequentemente quelli che vengono chiamati sysdiagnose, sono dei log che ogni telefono Apple, quindi iPhone, ha al suo interno e sono molto molto dettagliati. Se tu alzi il volume dell'audio, connetti un qualcosa, qualunque cosa tu faccia, lì in quei log c'è scritta. Se un'applicazione va in crash, se c'è un utilizzo anomalo della rete, se ci sono delle VPN, tutte queste informazioni lì dentro ci sono e chiunque ha un iPhone può andarsela a leggere. Non c'è proprio un file sysdiagnose, bisogna crearlo, ma se cercate online come generare file sysdiagnose lo trovate, viene generato dall'iPhone che raccoglie tutti questi log, crea un archivio e poi vi potete scaricare questo archivio, decomprimerlo perché è compresso e analizzarlo. Ecco, non è difficilissimo, è chiaro che analizzare centinaia di file di log non è banale, alcuni sembrano veramente strani, però lì dentro potrebbero esserci delle informazioni.
Vabbè, per te Paolo sono cose facili, immagino che per molti, anche per me, per molti ascoltatori non è che siano cose proprio facilissime. E senti, ammesso che si riesca a capire che c'è il captatore, ma è vero che in alcuni casi non si riesce a cancellare, addirittura abbiamo sentito dire che bisogna buttare il telefono. È incredibile.
Sì, può succedere effettivamente. Beh, in questo caso per esempio è proprio Meta che ha detto sempre a chi ha ricevuto il messaggio: ti consigliamo di cambiare il dispositivo in quanto anche un ripristino alle impostazioni di fabbrica potrebbe non essere in grado di rimuovere lo spyware. Anche qui c'è sempre il potrebbe. Ci sono effettivamente dei casi nei quali lo spyware viene installato nella partizione di sistema, non nella partizione dati, cioè quella che rimane quando tu riconfiguri il tuo dispositivo allo stato di fabbrica. Se tu formatti il telefono, anche se non si dice così, si dice lo ripristino allo stato di fabbrica, non è che poi non funziona più. Cioè, dentro c'è di nuovo il sistema operativo Android o iOS. Ecco, lì dentro alcuni captatori, alcuni malware riescono a inserirsi. Per esempio, in passato avevo fatto un esperimento con Android, avevo scaricato una piccola app che è, diciamo, una specie di spyware che si poteva installare nella partizione di sistema, cioè in quella dove c'è il sistema operativo. E la cosa divertente era che resettando il telefono allo stato di fabbrica, cioè quando poi tu leggi ciao, configura il tuo telefono, scegli la lingua in cui vuoi utilizzarlo, quindi sembra totalmente nuovo, dentro c'era ancora lo spyware, tu lo riconfiguravi e in realtà era già presente, era ancora presente nonostante questo riavvio. Quindi quelli migliori potrebbero effettivamente riuscire a sopravvivere a un reset.
Sì, volevo fare una considerazione su questo caso che ha preso di mira WhatsApp. Cioè, qui il vantaggio, ed è anche uno dei motivi per cui forse in questo caso questi sistemi costano molto, cioè il vantaggio di avere scoperto, di avere in mano una vulnerabilità per WhatsApp è che WhatsApp praticamente ce l'hanno tutti, quindi potresti poter spiare, certo, uno a uno o poche decine alla volta, però fondamentalmente tutti. Cioè non è che se tu scopri una vulnerabilità per un'app molto particolare ce l'avrà una quota parte di popolazione.
È vero, sì. È un po' come poter mandare un SMS ad un numero di telefono. Tutti possono ricevere gli SMS e tendenzialmente tutti hanno anche WhatsApp, che può portare dentro molto più di quello che contiene un SMS.
Certo, invece una vulnerabilità su un'altra app che è minoritaria ha un valore più ridotto, perché devi essere sicuro che quella persona abbia quella app. Che tra l'altro mi sembra che in alcuni casi sia stato anche un metodo di infezione, cioè si è riusciti a far scaricare quell'app precisa, particolare, e perché poi quell'app è stata utilizzata per infettare il telefono.
Esatto, questo è uno dei metodi che a volte vengono utilizzati. Non sono zero click, perché l'utente deve scaricare un'app,
sì,
o dallo store ufficiale, a volte si riescono a caricare anche nello store ufficiale delle app, diciamo, malevole, o che permettono poi di essere integrate con app malevole, oppure dallo store non ufficiale. Quindi cerca di convincere l'utente a scaricare un APK, ad esempio, che sono i file per Android che si possono installare, e se l'utente ci casca, poi lì dentro c'è il malware. Questo capita spesso, per esempio, nel caso di malware bancari, che sono quelli che poi rubano i soldi dai conti bancari. Se qualcuno vi convince a installare un'app dicendo devi sostituire l'app che usi quotidianamente con la banca con questa che ti troverai questo link, ecco, molto spesso quell'app che viene scaricata è un malware che poi andrà a svuotare il conto, a fare dei bonifici, diciamo, illeciti.
Però quella non è l'intelligence, ma quelli sono dei criminali, no?
Sono dei normalissimi criminali, esatto.
Paolo, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie, a presto a voi.
Dopo questo interessante approfondimento sui captatori informatici, tra l'altro aggiungo anche alcune notizie che sono uscite in queste settimane, alcune dichiarazioni del governo che smentiscono intanto che sia stato rescisso il contratto tra la Paragon Solutions e le agenzie di intelligence italiane, notizia che era circolata la scorsa settimana, e anche che siano stati spiati ad esempio giornalisti o attivisti. Quindi rimane comunque la domanda: chi ha spiato chi? Poi c'è anche chi ha sollevato un altro problema, adesso io lo riporto così come mi è stato spiegato, mi sembra una considerazione centrata. Qui stiamo parlando di decine di smartphone, quindi decine di persone che erano sotto osservazione, ed è molto probabile che molte di queste fossero e siano decine di criminali o decine di persone che erano opportunamente osservate. Non stiamo parlando di decine di attivisti o decine di giornalisti che invece forse non avevano nessun tipo di giustificazione nell'azione che abbiamo commentato. Pur che tutto quello che abbiamo sentito fosse sia vero, ecco, chi sollevava questa ultima considerazione diceva: ma Meta, quindi WhatsApp, si è presa una grandissima responsabilità, forse fin troppa, nel denunciare una violazione del proprio sistema, quindi di WhatsApp, di fatto bloccando le indagini in decine di casi, e magari in decine di casi dove le persone oggetto di indagine erano effettivamente dei criminali. E mi sembra, insomma, una considerazione interessante da porre all'attenzione. Dunque, adesso cambiamo argomento e parliamo di ricerca generativa. Ne avevamo parlato anche in passato, ma ci sono notizie delle ultime settimane che ci inducono a riparlarne, partendo dalla notizia di Deep Research, un nuovo servizio lanciato da OpenAI. Saluto Simone Reghini, esperto di search marketing, marketing digitale, di motori di ricerca. Grazie di essere con noi, bentornato Simone.
Ciao Enrico, ciao a tutti.
Senti, partiamo da una delle ultime notizie. Ci sono quasi tutte le settimane ormai notizie che in qualche modo hanno sempre più a che fare anche con i motori di ricerca, poi spieghiamo perché e raccontiamo anche il contesto. Una delle ultime notizie che ho dato la settimana scorsa riguarda OpenAI, che ha lanciato un nuovo servizio che si chiama Deep Research, cioè ricerca profonda. Ovviamente è anche un bel termine, che tra l'altro è anche mutuato da una cosa simile che ha anche Google. È un servizio che tra l'altro è compreso nel loro abbonamento più costoso. Però raccontiamo che cos'è, che cosa fa, tira in ballo anche gli agenti di intelligenza artificiale, insomma è sicuramente un po' una delle ultime frontiere dei sistemi generativi. Spieghiamo che cos'è.
Sì, questi americani quando arrivano stupiscono, fanno un'ottima pubblicità e questo è una delle tante trovate che ci mettono a disposizione. È sicuramente un'innovazione, è sicuramente un passo avanti, perché se noi immaginiamo come le interazioni che facciamo con i motori di ricerca generativi come dei mattoncini di Lego, ecco che Deep Research ti permette di connettere questi mattoncini in modo semi-automatico e dargli dei comandi anche abbastanza astratti. Quindi, per esempio, posso dare delle sequenze di comandi, dare degli obiettivi anche a medio termine, e la macchina fa, per esempio, più ricerche online e soprattutto adatta il proprio percorso in base alle informazioni che rileva passo dopo passo. In questo grande potere, come diceva lo zio di Spider-Man, c'è anche una grandissima responsabilità.
Certo, poi ci arriviamo alla responsabilità e che cosa intendiamo per responsabilità. Quindi mi stai dicendo che questo sistema può fare delle ricerche complesse, o meglio, più ricerche concatenate, e i comandi successivi dipendono anche da quello che trova nelle prime ricerche. Cioè, quindi è un'operazione non semplicissima.
Esatto, è una sequenza di operazioni che possiamo anche definire complesse. Quindi la macchina che mettiamo, che ci mettono a disposizione in questo caso, e che penso a un certo punto metteranno a disposizione un po' tutti quanti i player del mercato, come è spesso capitato in questi anni, OpenAI ha tracciato una linea, ha tracciato una asticella, e poi a mano che il mercato dimostra di voler utilizzare certe funzionalità, tipicamente nel giro di pochissimi mesi anche tutti quanti gli altri player riescono a raggiungere lo stesso livello di performance, a volte anche meglio, come abbiamo visto con DeepSeek nelle settimane scorse, che hanno migliorato tantissimo dal punto di vista della velocità e come anche della qualità di certi tipi di risultati.
Sì, giusto per essere ancora più chiari, qui stiamo parlando di una ricerca complessa che potrebbe essere paragonabile o paragonata alla ricerca che tu affidi a un tuo collaboratore, a cui dici: guarda, allora vorrei che tu facessi una ricerca approfondita su questi temi e poi racconti anche magari una serie di dettagli, e questa persona, lavorando alcune ore o addirittura alcuni giorni, fornisce una serie di informazioni, magari un resoconto in più cartelle, cioè magari fa 30 pagine di ricerca spiegandoti un approfondimento, proponendoti un approfondimento su un determinato tema. Tant'è che OpenAI dice la macchina potrebbe metterci addirittura anche mezz'ora, che quando parliamo di internet sembra un tempo abissale, ma proprio perché c'è tutta questa serie di strati di ricerca uno dietro l'altro molto complessi. A proposito di responsabilità e anche di conseguenze di questi sistemi, possiamo dire che questi servizi di intelligenza artificiale generativa stanno un pochettino, non so se in generale proprio cambiando pelle, stanno diventando una specie di motore di ricerca?
Sì, tra l'altro sul tema della responsabilità qui si aggancia bene il tema del motore di ricerca, perché il motore di ricerca è uno dei primi approcci che noi abbiamo con il web, ok? È un punto di ingresso fondamentale. Negli anni, in questi 25 anni da cui lavoriamo assieme a Google, di fatto è la porta d'ingresso principale per il web pubblico. Poi ci sono tanti web privati o semi-privati, la rete di Facebook, sì, la rete di altri social più o meno opachi.
Certo, però banche di fatto, dati, tante cose che non
assolutamente,
sono pubbliche,
il,
certo,
deep web, sì, il dark, sì, web, cioè internet è clamorosamente grande, però l'accesso al web pubblico tipicamente viene veicolato in questi anni da un'azienda monopolista di settore. E quindi va da sé che questa azienda negli anni ha portato sulle spalle una grande responsabilità e ha lasciato anche pochissimo spazio a altri player per produrre innovazioni, tant'è che di fatto Google non ha innovato in questi ultimi anni, ha soltanto raffinato e incassato tantissimo. Alla borsa questa dinamica piace, agli investitori piace, al mercato un po' meno perché ovviamente non c'è stata diversificazione. Adesso che è stato introdotto questo strato di novità, questa specie di traduzione legata a una relazione anche più o meno complessa con quello che è il mondo dell'informazione, ecco che si stanno sviluppando altri player che provano a dare delle soluzioni utili per il mercato. Nel momento in cui però io affido tutta questa ricerca, che potrebbe anche essere importante, ad un essere umano, questo essere umano ha sempre, porta con sé una responsabilità nelle azioni che compie. Se queste azioni vanno a ferire qualcuno, a fare del male o a creare problemi, l'essere umano lo sa. La macchina no.
O comunque ne è responsabile, come minimo.
Certo. Esatto, sì, certo. Anche se non lo sa, comunque a un certo punto. Sì. La macchina invece no. E quindi quando io assegno un compito ad una macchina che non ha la nostra etica, non ha il nostro modo di riflettere, può anche ripetere uno stesso errore all'infinito. Quindi immagina se io do un piccolo errore sulla bussola di un aeroplano e metto in tutte le rilevazioni di quella bussola un piccolo errore. L'aeroplano 1000 chilometri dopo ha moltiplicato l'errore, perché ad ogni controllo di quella bussola si è spostato e ha spostato la sua rotta di una parte. Sì. Quindi con questi nuovi sistemi ovviamente c'è la possibilità di automatizzare tantissimo, cosa che prima era difficile da portare a casa, perché i sistemi di intelligenza artificiale sono interessanti, ma sono una specie di scatola magica. Molto spesso la gente oggi interagisce con OpenAI tramite il copia e incolla, per esempio, o con anche altri sistemi. Nel momento in cui togliamo di mezzo il copia e incolla e interagiamo con API o con sequenze di comandi, ecco che a quel punto Deep Research può effettivamente prendersi in spalla anche dei compiti molto complessi. Il problema sarà sempre di più di chi programma queste macchine e per farsi di capire dove andrà la responsabilità di queste programmazioni, di queste macchine.
Sì, quindi tu stai dicendo che visto che queste macchine hanno allucinazioni, cioè fanno degli errori, se noi facciamo una semplice ricerca, quella ricerca può essere effettivamente sbagliata, ma magari ce ne accorgiamo un po', però se noi affidiamo una ricerca complessa, cioè che è una stratificazione di tante ricerche, se ad ogni passaggio fa un piccolo errore, quando ci dà un risultato finale, che magari è anche un risultato complesso perché è una scrittura molto, molto lunga di alcune pagine, vai a trovare l'eventuale errore. Cioè non stiamo dicendo che queste macchine fanno sempre degli errori, però li fanno.
Diciamolo Enrico, macchine fanno sempre errori, è incluso nel loro sistema che c'è sempre comunque una quantità di errore, seppur minimo, seppur impercettibile, ma ci sarà sempre, e in questo momento nessuno al mondo ha trovato una soluzione.
Sì, la stessa OpenAI lo dice nella documentazione tecnica.
Certo, è incluso nel prezzo. Noi stiamo applicando una macchina che fa una certa quantità di errore in ogni circostanza. Se un essere umano delega, lo fa per un motivo molto specifico, perché gli conviene delegare. A volte si delega perché non si ha voglia di fare quel compito. Quindi immagina, se io delego perché non ho voglia di fare un report lunghissimo, che voglia avrò di leggermi un report altrettanto lungo che quella macchina nel frattempo mi ha prodotto? C'è un rischio altissimo che si deleghi, e si deleghi anche il controllo del lavoro che ha fatto l'intelligenza artificiale.
Sì, sì.
Certo. E questo potenzialmente può portare a danni clamorosi.
Sì, sì. Ti leggo una mail che ci è stata inviata da Daniele, che cade proprio a fagiolo in questa chiacchierata, che dice: stavo cercando un prodotto XY, nel senso non entriamo nel particolare, dice: ho iniziato, ho fatto una classica ricerca su Google e poi su Amazon. In effetti Amazon è diventato per i prodotti un motore di ricerca ormai da tempo. Sia su Google che su Amazon, dice Daniele, mi sono stati proposti una serie di prodotti tendenzialmente di prezzo medio-basso, ma senza una reale differenziazione. Si è andata a leggere le recensioni, che però non lo hanno convinto, e ha detto: aspetta che faccio una prova sempre con Google, ma con Gemini, con quindi il sistema di ricerca generativa, e gli ha proprio scritto il prompt. Ha detto: sto cercando un prodotto XY affidabile, che non crei problemi, che abbia tutta una serie di queste caratteristiche, quindi gli ha dato un po' di informazioni. E il risultato finale, dice Daniele, è stato fantastico. Gli ha presentato alcuni modelli che avevano delle recensioni ed erano apprezzati dagli utenti, quindi ragionevolmente avevano un buon rapporto qualità-prezzo e quindi erano apprezzati anche dai consumatori. Ha trovato un rivenditore che non era su Amazon, l'ha comprato, un prodotto italiano, fatto bene, contentissimo. E lui dice: a questo punto io deduco che Google o Amazon sono pesantemente influenzati da logiche pubblicitarie, e forse questo lo sapevamo. Il modo con cui Gemini, quindi comunque sempre Google, mi ha risposto, mi ha creato un senso di fiducia, ho seguito le sue indicazioni e sono contentissimo. E la conclusione è anche che lui dice: penso che il mondo della pubblicità cambierà molto rapidamente, aggiungo io, anche il motore della ricerca, e tra l'altro anche la stessa Google, perché non è che è andato su OpenAI, su Perplexity, è rimasto sempre in casa Google.
Sì, allora succede questo, che c'è sempre una curva di adozione con le nuove tecnologie. Gartner ha già specificato molto bene cos'è un hype cycle tantissimi anni fa. E i primi, gli entusiasti, sono quelli un po' più avvezzi alla tecnologia, quelli che riescono a capire come cambiare il loro modo di agire in funzione di questa nuova tecnologia. Il consumatore, invece, che è quello che agisce sempre un po' come una pecorella che segue il gregge, eccetera, fa il contrario, non cambia il proprio modo di agire per interfacciarsi con la tecnologia, ma aspetta che la tecnologia sia pronta per il modo in cui la persona ragiona. Ecco che questi sistemi generativi hanno un'interazione, un layer di interazione molto naturale. Io posso comunicare in modo semplice, appena capisco come posso comunicare con questa macchina e appena capisco che questa macchina è connessa con il web, ecco che divento entusiasta. Quindi abbiamo visto, per esempio, che la curva di adozione di queste nuove piattaforme, dei motori di ricerca generativi, è molto alta, è molto ripida questa curva di adozione. Le persone, una volta che lo provano, difficilmente tornano indietro. Di questa cosa Google se ne è resa conto e quindi è corsa subito ai ripari, dopo che Microsoft aveva già dimostrato che i tassi di adozione che aveva dentro Bing con la ricerca generativa all'interno di Bing erano particolarmente alti. E anche adesso, in questo momento, arrivano per esempio anche nuovi player. Per esempio abbiamo un player europeo per la prima volta, Mistral AI, che ha fatto un suo piccolo motore di ricerca che è assolutamente competitivo con i big, con Perplexity, con strumenti che hanno ricevuto 10-100 volte il capitale che invece ha ricevuto Mistral.
Sì, sì, tra l'altro vi invitiamo a provare le chat, che è il chatbot di Mistral. È stata rilasciata da pochi giorni l'applicazione sia per iOS che per Android, molto performante, però sei d'accordo che il mondo della ricerca e di conseguenza il mondo della pubblicità cambierà molto rapidamente, con il rischio che questi sistemi generativi diventino anche loro un po' influenzati dalla pubblicità. Adesso non ancora, perché stiamo ancora parlando di noi, siamo ancora agli inizi.
Sai, ti dicevo prima che gli americani sono bravissimi a venderci qualcosa, sono i campioni del mondo nella vendita. Dobbiamo sempre stare molto attenti tutte le volte che sentiamo della nuova funzionalità, perché ci stupisce. Tutte le volte che loro fanno una press release, ormai ne parla tutto il mondo, cioè capisci che sono diventate delle aziende di marketing prima che di prodotto, queste con cui stiamo lavorando.
E ultimamente anche i cinesi fanno qualcosa e ne parla tutto il mondo, però è vero, insomma, quello che tu dici è
assolutamente, noto. Perché c'è l'hype, sono d'accordo. Sì, 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 sì. Bisogna stare sempre molto attenti a provare la piattaforma e, come dire, misurarla sulle proprie esigenze. E, io tendo ad essere un po' scettico di natura, quindi prima la provo, poi vedo. Devo dire che in questo caso, siccome la curva di adozione di questi nuovi strumenti è molto alta, io vengo volentieri anche da te a parlare proprio di quanto è importante però riflettere. Io dico alle persone: quando fai una ricerca dentro un motore generativo, non prendere mai niente di quello che leggi per vero. Punto. Verifica sempre tutto, perché se quell'output tu lo prendi, lo copi e incolli in maniera stupida nel tuo file di lavoro, nel tuo compito che stai facendo a scuola perché stai facendo una relazione o un compito in classe o quello che ti pare, quel contenuto che tu prendi e copi da un motore generativo contiene un qualche tipo di errore. È la tua sfida di essere umano trovarlo.
Certo, però,
perché se tu fai copia e incolla, sì, te lo porti nel tuo lavoro.
Sì, però Daniele dimostra che lui ha trovato quello che c'è, cioè è rimasto soddisfatto di questa ricerca mentre
sì,
non
perché Daniele è competente. Daniele è competente e sa la differenza tra un prodotto di qualità e un prodotto di qualità scarsa. Ed ha cambiato lo strumento di ricerca perché i vecchi motori di ricerca non gli permettevano di trovare un prodotto che lui però sa riconoscere. Questa è la differenza tra un utente come Daniele che sa riconoscere un prodotto di qualità e un utente consumatore invece che compra perché quella cosa luccica o è bella o è nuova.
Sì, sì, comunque siamo però d'accordo, cioè io penso che questi sistemi gradualmente, forse anche molto velocemente, anche senza che noi ce ne accorgiamo troppo, si comincino a mescolare ai vecchi sistemi e di fatto il motore di ricerca sarà entro breve tempo questa roba qua. Cioè il motore generativo.
Sì, anche perché
poi se rimangono degli errori sarà un problema, certo.
Sì, si va verso una vera e propria sostituzione. Cioè quando tu cominci ad usare abitualmente questi sistemi, io 6 mesi fa avevo 80-20, ok? 80% motore di ricerca generativo, 20% motore di ricerca tradizionale. Io oggi sono tranquillamente a 99-1. Interagisco quasi esclusivamente con i motori di ricerca generativi e ogni tanto mi capita per qualcosa specifico, ma ormai nel mio caso è già marginale l'utilizzo del motore classico. E infatti, per esempio, Google ha già introdotto il layer generativo di default su una grande quantità di ricerche da parte degli utenti. Lo ha introdotto in maniera così massiva che alcuni utenti in America, per esempio, hanno imparato a disattivare il motore di ricerca generativo che interviene come strato successivo all'interno di una ricerca di Google e interviene in automatico senza che tu lo voglia, inserendo una parolaccia alla fine della ricerca. Perché quando tu metti una parolaccia, il motore generativo si disattiva per costruzione, perché altrimenti direbbe altre parolacce a un certo punto.
C'era trovato il bug.
Perché farebbe eco e quindi lui ci mette una parolaccia alla fine ed è sicuro che in quel modo disattiva il motore di ricerca generativo.
Quindi tu usi praticamente quasi solo questi sistemi generativi nonostante tu sappia che fanno degli errori.
Sì, perché la realtà è che velocizzano tantissimo il lavoro. Io in una stessa query, in uno stesso prompt, posso dare 3, 4, 10 comandi.
Sì.
E vedermeli svolti uno dopo l'altro. Se vai su Perplexity vedi tranquillamente, anche loro hanno implementato praticamente subito DeepSeek, vedi tutti i punti del cosiddetto ragionamento e puoi intervenire all'interno di questi punti per lavorare assieme alla macchina, ok? Senza entrare nelle situazioni distopiche alla Ghost in the Shell, però tu di fatto sei dentro la macchina, sei dentro al suo ragionamento.
Sì. Comunque una cosa bella di questi anni ormai è che effettivamente stanno cambiando molte cose, cioè c'è un grandissimo fermento e forse abbiamo visto ancora pochissimo.
Sì, e qui tutto dipenderà dai casi d'uso che si riusciranno a vedere in questi anni. Mentre sulla blockchain i casi d'uso tutto sommato sono molto limitati e quindi è una tecnologia splendida che però non ha ancora agganciato veramente il mercato, non ha preso al 100%, a parte ovviamente Bitcoin che è una
storia per le cripto, però per il resto serve quasi a niente,
Bisogna vedere, magari qualcuno riesce a integrare una filiera con i temi. Invece in questo caso il motore di ricerca generativo è sempliciotto, è un tool molto più semplice, molto più banale, che fa da interfaccia con la macchina, Ok? È un po' come quando è arrivato il mouse. Il mouse ci ha messo pochissimo tempo per essere adottato da tutto il mondo, perché non c'è bisogno di utilizzarlo. Quando Apple ha messo il touchscreen e lo ha fatto vedere ad abbastanza persone, l'hanno provato, anche i gatti riescono a usare il touchscreen. Sì, okay, sì. Non c'è bisogno di un'intelligenza superiore, e questo è il classico strumento per cui, se tu sei in grado di parlare, hai l'illusione di interagire con la macchina in maniera altrettanto naturale. Il problema proprio è che molto spesso questa interazione contiene degli errori che, se non si è competenti, non si sanno individuare subito.
Già. Simone, ti ringrazio come sempre, a presto.
Ciao, ciao ragazzi.
Adesso cambiamo argomento, parliamo del mercato delle telecomunicazioni, un mercato importante anche perché è la nostra prima interfaccia verso tante delle attività che facciamo online, verso tutte le attività che facciamo online. Che sia un collegamento tramite smartphone, quindi mobile, che sia un collegamento fisso, il primo cancello verso la rete, la prima porta verso la rete ce la fornisce il nostro operatore di telecomunicazioni, quindi è un soggetto importante. Però negli ultimi anni abbiamo visto una lenta discesa, un lento sgonfiamento soprattutto della parte tecnologica degli operatori, e nelle ultime settimane abbiamo visto nel nostro paese anche alcuni segnali che vanno oltre questo trend di medio-lungo periodo, ovvero invece abbiamo visto delle operazioni di consolidamento piuttosto nette e, devo dire, anche fino a qualche anno fa forse sorprendenti. Infatti, dopo l'acquisizione di Vodafone da parte di Fastweb, abbiamo visto proprio nelle ultimissime settimane, se non giorni, anche in questo weekend, altri segnali di un consolidamento del mercato. Ad esempio, sappiamo che TIM è un'osservata speciale, se non tutta l'azienda, una parte dell'azienda potrebbe finire all'interno di un altro operatore, quindi fondersi con un altro operatore. Insomma, ci sono dei movimenti importanti. Allora, di questo vogliamo parlare con Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale del mercato delle telecomunicazioni. Innocenzo, bentornato a 2024, grazie di essere con noi.
Salve, grazie per l'invito.
Allora, non c'è dubbio che moltissime cose stanno accadendo, soprattutto in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane o anche giorni. Il consolidamento a cui stiamo assistendo è il risultato di una serie di scelte che gli operatori hanno fatto negli ultimi anni, anche negli ultimi decenni, alcune giuste, molte sbagliate, alcune imposte dal mercato, da una competizione tecnologica che ha visto altri vincitori. Allora, come è cambiato questo mercato e come siamo arrivati fino ad oggi?
Ma rispetto a 20 anni fa, il mercato è molto meno redditizio, perché 20 anni fa si vendevano servizi di base con margini altissimi, ricordiamoci le telefonate, gli sms. Questo mercato è finito perché è stato in parte cannibalizzato da servizi alternativi degli OTT, pensiamo alla messaggistica, al VoIP, e inoltre con la liberalizzazione è arrivata maggiore concorrenza, quindi gli operatori hanno cominciato a farsi competizione soprattutto sui prezzi, e su questo vi è stato veramente il declino del settore, perché la concorrenza in alcuni paesi si è focalizzata soprattutto e solo sul prezzo. L'Italia è tra questi. Infatti in Italia abbiamo un livello dei prezzi dell'ARPO, cioè del guadagno medio per utente, che tra i più bassi in assoluto. Per quanto riguarda l'ARPO è il più basso solo dopo Israele. Quindi siamo a livelli, diciamo, che poi rendono abbastanza difficile la sostenibilità del settore e gli investimenti.
Certo, tu hai citato Israele perché Israele viene considerato in questo ambito parte dell'area europea, quindi non stiamo facendo un'analisi globale, perché qualcuno poi potrebbe dire: ah, ma avete citato Israele, allora vi cito qualche paese africano o asiatico che ha prezzi ancora più bassi. No, stiamo parlando di fatto dell'Europa, giusto?
Certo, se in Italia ci sono i prezzi più bassi d'Europa.
Perfetto, e ripeto, Israele viene ricompreso in questa area. Hai detto una cosa importante: gli operatori erano abituati ad alte marginalità che sono state ridotte, sgonfiate, un po' perché la tecnologia, lo sviluppo tecnologico hanno cominciato a farlo altri, quindi tutte le big tech tecnologiche che hanno innovato usando le reti degli operatori, e gli operatori da questo punto di vista non sono quasi mai riusciti a competere, ci hanno provato in vari modi ma non ci sono riusciti, ma dall'altro questo risultato è anche merito di politiche europee che effettivamente hanno liberalizzato facendo abbassare i prezzi, di questo noi consumatori non possiamo che essere felici. Poi uno potrebbe anche mettersi a dibattere, magari possiamo anche discutere, che parte di questa riduzione ha inciso su mancati investimenti tecnologici, allora i paesi, gli stati sono dovuti ricorrere a investimenti pubblici per adeguare le reti, però insomma questo è sicuramente un aspetto positivo, perché in tutta Europa c'è stato questo abbassamento dei prezzi.
Sì, ma in Italia è stato molto più accentuato, perché se noi guardiamo la struttura del mercato italiano, in cui ci sono nel settore mobile 4 operatori di rete, vediamo che altri paesi europei hanno una struttura simile, ad esempio la Francia, la Spagna, il Regno Unito fino ad ora, la Germania è anche molto simile, però in questi paesi non abbiamo una dinamica dei prezzi che è andata a picco come l'Italia. In Italia questi prezzi sono calati soprattutto per politiche di marketing molto tipiche del mercato italiano, che adesso non stiamo ad esaminare, ma che quindi rendono l'Italia un paese un po' unico. Per questo il consolidamento è una mossa in parte difensiva, perché permette di diminuire i costi, avere maggiori sinergie e quindi fare più investimenti. Se farà anche risalire i prezzi, questo non lo so, perché ovviamente queste operazioni di fusione non possono essere fatte per far risalire i prezzi, perché altrimenti non avrebbero l'autorizzazione antitrust, benché un effetto potrebbe anche essere quello. Detto questo, se queste politiche di marketing a ribasso non cambieranno, difficile che anche che i prezzi possano risalire.
Sì. In passato ci sono state varie occasioni in cui la Commissione europea ha imposto una non riduzione, cioè un mantenimento di 4 operatori. In questo caso, secondo te, l'atteggiamento della nuova Commissione europea sarà un po' più morbido? Cioè permetterà, quando parliamo di operatori, ovviamente stiamo parlando di operatori che hanno il controllo sulla rete, che hanno frequenze, poi ci sono tutti gli operatori virtuali e lì c'è una moltiplicazione di tanti altri, anche quelli ovviamente incide sulla concorrenza, però secondo te quest'opera di consolidamento proseguirà senza grossi ostacoli da parte di Bruxelles?
Io penso di sì, perché vi è in qualche modo una sorta di, in questo momento, trend politico e narrativa che vorrebbe permettere questo consolidamento. Abbiamo visto anche in Regno Unito recentemente un'operazione di fusione importante, è stata autorizzata con rimedi un po' più blandi del solito. È molto probabile che anche verso l'Italia vi sarà un maggiore favore, quantomeno perché è un paese dove appunto i prezzi sono talmente bassi che un'operazione di consolidamento può avere un senso appunto per sostenere gli investimenti.
Ok, e quindi potrebbe avere effetti non così esagerati sui prezzi, lo speriamo ovviamente. Va anche detto, voglio essere cattivo e severo nei confronti del telco, che negli ultimi anni non è che proprio sono brillate per innovazione, per sorprese positive, a parte quelle dei prezzi di cui insomma siamo contentissimi, però voglio dire, nei paesi dove i prezzi sono calati meno non è che sono stati fatti più investimenti, cioè hanno avuto margini più alti, perché se noi guardiamo la qualità delle telecomunicazioni in Italia non è che poi sono così cattive, con tutti i problemi che abbiamo nella diffusione della rete, ma sono problemi che hanno anche altri paesi.
È vero, e qui forse apriamo un altro dibattito, cioè quello della gestione molto finanziaria del settore telco, che dal 2000 in poi è stato gestito da capitani d'industria di formazione soprattutto finanziaria che tecnologica, e questo ha fatto sì che il settore telecom è stato visto come un settore da cui estrarre soprattutto dividendi, ma senza un'idea chiara di come, di dove andare dal punto di vista della tecnologia. Cosa differente invece, ad esempio, nel settore internet, dove a capo delle grandi aziende sono rimasti i capi tecnologici. La conseguenza di tutto ciò è che il settore telecom ha visto molti dei suoi, diciamo, proventi drenati verso la finanza, ma abbiamo avuto molti meno investimenti non sulle reti, ma soprattutto in tecnologia. Questo è stato l'aspetto che maggiormente preoccupa di tutto ciò, cioè che la pressione dei prezzi, assieme a una visione molto finanziaria del settore, ha fatto sì che vi è stata una fortissima esternalizzazione della tecnologia e di tutto ciò che riguarda la complessità del settore, così che gli operatori si sono trasformati in grandi macchine commerciali che comprano tecnologia da vendor esterni e che man mano che questo processo va avanti perdono anche il controllo della tecnologia e quindi delle reti che sono il loro core business. In parte questo è un processo naturale perché le reti e le telecom sono diventati un settore sempre più complesso e quindi era evidente che bisognava esternalizzare dei vendor specializzati, però la pressione competitiva e soprattutto l'andamento dei prezzi e la riduzione dei margini ha accentuato questo processo.
Certo, e tra l'altro noi sappiamo che in molti settori, non in tutti, ovviamente qua stiamo parlando di un settore che, come tu dicevi, è diventato molto complesso, però in molti settori l'integrazione verticale, cioè il controllo anche della tecnologia, del software, eccetera, eccetera, è importante per proprio portare valore sul mercato. Secondo te, da questo punto di vista, sta cambiando qualcosa o ormai i buoi sono sfuggiti dalla stalla e quindi non torneremo più indietro? Cioè vedremo operatori che sostanzialmente gestiscono reti che sono sempre meno sotto il loro controllo, le cui tecnologie sono sempre meno sotto il loro controllo?
È difficile dirlo. Sicuramente siamo arrivati a un livello, come dire, molto basso dal punto di vista appunto delle marginalità, per cui uno può sperare che con una serie di cambiamenti del mercato vi sarà un miglioramento. Se poi questo miglioramento verrà utilizzato per semplicemente pagare la finanza o pagare dividendi o pagare bonus oppure fare investimenti in tecnologia, questo dovremo vederlo. Vi sono dei settori dove il settore telecom si può ancora introdurre e quindi investire in qualcosa di innovativo, che sono soprattutto l'edge cloud, l'artificial intelligence, l'IoT, quindi vi è il margine per ripartire, però bisogna vedere se appunto gli operatori avranno la capacità di farlo oppure continueranno ad essere degli operatori commerciali che lasciano il servizio a valore aggiunto ai competitor oppure ai vendor dai quali acquistano tecnologie e servizi.
Sì, la storia recente non è che lascia ben sperare, nel senso che tutti i tentativi che hanno fatto sono falliti e hanno sempre vinto dal punto di vista tecnologico le big tech tipicamente statunitensi, non solo, però quasi tutte. Molto di questo che sta avvenendo, molto del consolidamento, della trasformazione, è più evidente sul mondo mobile, quindi sugli operatori mobili. E accade la stessa cosa per gli operatori di rete fissa o no? Perché comunque in questo caso ce ne sono veramente tantissimi.
Beh, diciamo, sono due mercati distinti, perché mentre le reti mobili sono tipicamente nazionali, le reti fisse invece possono essere nazionali e locali. Questo vuol dire che un piccolo operatore può essere molto utile perché magari copre una piccola zona con la rete fissa, mette la fibra o mette del wireless, e in quella piccola zona è il re che fornisce quel servizio. Può avere magari un altro concorrente, la rete tradizionale in RAM, oppure nessun altro concorrente. Ora, il fatto che ci siano tanti piccoli operatori non vuol dire che competano tra di loro, quindi a livello locale vi sarà solo quell'operatore, a livello nazionale una moltitudine di operatori non vuol dire che l'utente può avere accesso a tutti. Quindi ragionare in termini di numeri di operatori non ha molto senso. Bisogna vedere quante operatori effettivamente competano nello stesso territorio per un utente. Quindi un utente quante possibilità pratiche ha di avere accesso a vari operatori di rete, e molto spesso sono pochi, sono due o tre al massimo.
Ok, e senti, ovviamente tu fai riferimento molto all'asset fisico, non perché... come dire, poi tu ti puoi abbonare magari a 100 operatori diversi, ma tu stai parlando di chi ha le reti fisiche, no? Giusto?
Certo.
Ecco.
Però chi ha le reti fisiche poi in qualche modo determina tutta la catena del valore, perché fissa il prezzo d'accesso.
Sì, certo. Un'ultima domanda, questo processo a cui stiamo assistendo, abbastanza evidente nel nostro paese, accade anche in altri paesi europei o con meno... velocità, con minor velocità?
Ma il consolidamento del settore telecom è comune dappertutto, diciamo, è una caratteristica naturale del settore, perché più le reti si fondono e maggiore marginalità possono produrre. Ovviamente l'unico limite è quello delle regole antitrust che non ammettono un monopolio. È chiaro che se questo consolidamento avviene nell'ambito dei mercati domestici, vi sarà un punto in cui l'autorità antitrust non ammetterà una fusione. Fino adesso vi è stato sempre il dibattito se potessero esserci meno di 4 operatori mobili, e normalmente la commissione ha sempre preferito che ve ne fossero almeno 4 secondo le caratteristiche del mercato, tant'è vero che, se vi ricordate, alcuni anni fa, quando Wind e H3G si sono fuse, la Commissione europea ha imposto l'entrata di un nuovo operatore, e quell'operatore è stato Iliad, che ha inaugurato una politica dei prezzi molto, molto aggressiva. E nel caso del fisso, anche lì, diciamo, la Commissione non è amica dei monopoli, e quindi molto spesso preferisce come regola aurea che ci siano almeno due reti, ma poi lì vi sono anche delle regolamentazioni di accesso che permettono di fornire servizi anche in presenza di un monopolio.
Sì, infatti non è detto che si vada ad esempio verso la rete unica, cioè la fusione di Open Fiber in FiberCop, anche se buona parte delle decisioni saranno decisioni di carattere politico, e quindi lì si passa sopra tante considerazioni. Innocenzo, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, a presto.
Grazie, arrivederci.
Abbiamo concluso la puntata di questa settimana, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana. Ci risentiamo nella prossima puntata. Io sono Enrico Paglierini, non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni che desiderate farci, di qualsiasi genere esse siano. 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana nella nostra versione super podcast, online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand, oppure domenica a partire dalle 14 in anteprima venerdì sera.